Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come di consueto per questa ultima settimana di palinsesto autunno-inverno, diciamo, prima che inizi la prossima, un nuovo palinsesto estivo, con voi, a dicevo, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013. È il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, con Telegram o con un SMS. Ci potete scrivere anche una mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure in altri momenti ci potete scrivere per segnalazioni e vi anticipo che nel palinsesto estivo spesso vi chiameremo in causa anche per vostri suggerimenti, ricordi, insomma poi vi spiegheremo. A cult@radiopopolare.it, che è la mail della trasmissione, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di quest'oggi, che come sempre sono molti. Extra Cult, le nostre rubriche giungono a conclusione con quest'ultima settimana di palinsesto. Extra Cult è la rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia, con sciocchi, senussi e fatti culturali che arrivano dagli esteri, mentre sentiremo Flavia Foradini su un libro uscito lo scorso maggio, in cui Foradini, che è saggista ed è stata a lungo collaboratrice di Giorgio Strehler, analizza forse il lavoro più iconico del celebre regista, ovvero l'opera da tre soldi di Brecht, con dei materiali all'interno del libro significativi anche della storia del piccolo teatro e del modo in cui Brecht è stato portato in scena per 50 anni su quel palcoscenico. Ci trasferiremo idealmente a Castiglioncello, perché è in corso il Festival In Equilibrio 2026, ne parleremo con la direttrice artistica Angela Fumarola, mentre la nostra prima voce è quella della regista e autrice Alina Marazzi, che presenta Unexpected Matches, cinema e musica dal vivo in triennale. Unexpected Matches significa sostanzialmente incontri inattesi, connubi inattesi. Il primo appuntamento è dedicato a Elvira Notari, la prima donna regista in Italia, che verrà ricordata con un progetto di montaggio di immagini di Federica Foglia, musicate dal vivo da Silvia Cignoli e prodotto da AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, in collaborazione con la Cineteca Nazionale e con il sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150esimo anniversario dalla nascita. Il secondo appuntamento sarà invece il 7 di luglio con Cartoon Music, un progetto ideato da Enrico Gabrielli e dedicato al cinema d'animazione e alle sue colonne sonore eseguite dagli esecutori di Metallo su Carta. L'intervista ad Alina Marazzi è di Barbara Sorrentini, è lei, Alina Marazzi, ad avere coordinato le due serate. E allora ascoltiamo.
In triennale da qualche anno c'è un'iniziativa che si chiama Unexpected Matches, curata da Alina Marazzi. Alina Marazzi con noi al telefono, intanto saluto. Buongiorno Alina, bentornata.
Buongiorno.
Il primo appuntamento è il 30 giugno alle 21 ed è dedicato ad Elvira Notari per il 150esimo dalla nascita.
Anniversario della nascita.
Sì, perché lei è morta nel 1946, però è nata molto prima. Quindi in realtà è un doppio anniversario, perché 1946 è l'80esimo.
Sì.
Per cui insomma ci sono addirittura due anniversari, uno della nascita e uno della morte. Però stiamo parlando di una delle pioniere del cinema donna, regista donna, che ha iniziato a fare cinema prestissimo in Italia. Si tratta di un montaggio musicato dal vivo. Come avete deciso di ricordarla?
Questo lavoro, che si chiama Elvira, è diciamo una rivisitazione di suoi materiali filmici da parte di due artiste, un'artista visiva e filmmaker, Federica Foglia, e la musicista e sound performer Silvia Cignoli. Allora, Federica Foglia, tra l'altro, è già stata in Triennale con dei suoi lavori, è un'artista e filmmaker, diciamo, artigiana, italiana, che però vive e lavora a Toronto, quindi ci raggiungerà dal Canada, dove vive appunto da tempo, ed è una regista sperimentale e lavora molto proprio sui frammenti dei film persi, ritrovati, sul cosiddetto found footage, su quelli che si chiamano anche film orfani, cioè le bobine che si trovano magari nei mercatini oppure nei cassetti dei parenti e che nessuno sa da dove vengano, eccetera. E quindi ha sviluppato un suo stile, Federica Foglia, di filmmaking, di cortometraggi fondamentalmente, appunto sperimentali, quindi non narrativi, più diciamo sì visivi, pittorici. E avevamo già invitata in Triennale, quindi qualcuno forse la ricorderà. Inoltre Federica è stata anche ospite appunto dell'Anarchive Found Footage Fest, che
il tu dirigi, che ormai, certo.
Sì, che da 4 anni a Roma propone questo tipo di cinematografia, cioè film che fanno riuso creativo di immagini d'archivio. Silvia Cignoli è una musicista di area appunto milanese, è fondamentalmente una chitarrista classica ed elettrica, produce diciamo un tipo di musica elettronica, però anche una formazione musicale, e spesso lavora appunto con artisti visivi. Anche lei è già stata ospite in Triennale con un altro artista che si chiama Salvatore Insana per un'altra performance. Comunque l'incontro tra queste due artiste è avvenuto tramite appunto una proposta che è partita proprio da Silvia, dalla musicista, e che a sua volta l'anno scorso è stata l'autrice della colonna sonora di un documentario dedicato a Elvira Notari, che è uscito l'anno scorso appunto nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo della nascita di Elvira Notari. È stato realizzato un documentario che si chiama Elvira oltre il silenzio, ma appunto che è stato visto un po' in giro, e così lei ha conosciuto questa pioniera del cinema italiano, perché va ricordato appunto che Elvira Coda Notari è stata la prima regista donna italiana, sicuramente una tra le primissime registe italiane, perché già ai primi del Novecento realizza, produce dei film con la sua casa di produzione che si chiama Dora Film, che ha sede a Napoli, insieme al marito che era un fotografo, appunto Notari, lei si chiamava Elvira Coda. Fondano questa Dora Film. Per la Dora Film Elvira scrive, cura la regia, fa la produzione e anche la distribuzione di questi film, che hanno molto successo oltre America, quindi tra le comunità italiane emigrate negli Stati Uniti e nei paesi dell'America del Sud. E quindi sono tantissimi i film che vengono prodotti, che appunto hanno grande successo oltreoceano, tra 1906 e 1929. Sappiamo che hanno prodotto oltre 60 lungometraggi, centinaia di cortometraggi documentari, e di tutto questo patrimonio cinematografico sono sopravvissuti solo 3 lungometraggi e qualche frammento di altri film, che sono conservati alla Cineteca Nazionale a Roma. Quindi è un personaggio abbastanza leggendario, anche perché appunto, come tutte le leggende, è difficile poi da acchiappare o da rivedere. E però appunto questi film sono stati conservati, restaurati dalla Cineteca Nazionale, e in particolare per la performance in Triennale Federica Foglia ha rielaborato questo materiale proveniente da uno dei lungometraggi, che si chiama A Santa Notte, Ovest e spezzoni provenienti da altri appunto frammenti che sono sopravvissuti. Quindi il lavoro è una rivisitazione appunto di questi immaginari, possiamo immaginare appunto, scusate il gioco di parole, che siano comunque dei grandi melodrammi napoletani, spesso sono delle versioni cinematografiche o di canzoni napoletane o di appunto o di operette o comunque di melodrammi napoletani che propongono queste grandi storie passionali, tra l'altro interpretate poi da attori che spesso sono il figlio di Elvira Notari e insomma altre persone della loro compagnia o famiglia allargata. Questo omaggio a Elvira è una rielaborazione visiva con dei montaggi, anche delle rielaborazioni attraverso il colore e altro di queste figure poi di donne che Elvira ritraeva.
Infatti dicevamo che questo è un format che va già avanti da qualche anno. L'anno scorso io ricordo una serata dedicata a Martin Luther King con dei montaggi e musicata dal vivo, e l'appuntamento del 7 luglio sarà invece dedicato alle colonne sonore Cartoon Music con gli esecutori di metallo su carta. Anche lì si tratta di un montaggio musicato dal vivo.
Esattamente, l'appuntamento del 7 luglio diciamo è dedicato a cortometraggi d'animazione d'autore, cortometraggi d'animazione russi o quelli magari più noti come Bozzetto o altri italiani. C'è pure dentro la Pantera Rosa in questo montaggio, e vengono reinterpretati appunto da Enrico Gabrielli con il suo ensemble in maniera molto spiritosa, quindi anche con delle voci che doppiano alcuni dei personaggi e con delle sonorità molto scherzose da cartone animato, però ecco, sempre su un côté sperimentale, che da quello che ci si può aspettare da un musicista come Enrico Gabrielli. Quindi sì, quindi sono due appuntamenti che hanno luogo entrambi in teatro, in triennale, sono gratuiti, è previa registrazione dal sito di triennale, e quindi vi aspettiamo numerosi.
Grazie Elina Marazzi, appuntamento quindi alla triennale con Unexpected Matches. Ciao!
Grazie, ciao!
We could play it. We could play it before we turn to stone. We could leave behind everything we want. Won't you leave? Put me in some way that feels so wrong.
allora, Puma Blue, Desire, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ci spostiamo, come vi dicevo da sommario, a Castiglioncello, dove dallo scorso 25 giugno e fino al prossimo 4 luglio si terrà la 29esima edizione di In Equilibrio Festival. Sono stati e saranno molti i debutti in programmazione, ci sono 12 prime e anteprime. E tra l'altro, appunto, come sempre, In Equilibrio intreccia diversi linguaggi artistici, dalla letteratura al teatro, alla narrazione, alla danza. Ne parliamo con Angela Fumarola, la direttrice artistica di In Equilibrio. Grazie, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, voi siete già in piena attività, avete già, come dire, snocciolato parecchie giornate e serate molto interessanti, ma ci tenevamo anche quest'anno a venirvi a trovare, almeno idealmente. E quindi raccontiamo come proseguirà il programma di In Equilibrio.
Bene, grazie. Nonostante il caldo e la complessità che comunque ci ha fatto un pochino rivedere il programma di In Equilibrio, spostando alcuni spettacoli dall'interno dei teatri all'esterno, questo rende tutto ancora più, come dire, emozionante e interessante anche dal nostro punto di vista. Il festival prosegue con il 30, cioè oggi, con due lavori che sono, diciamo, due forme in antitesi, ma comunque tutte e due delle liturgie legate comunque al femminile. E quindi mi piace sottolineare il lavoro che farà Ilaria Drago insieme a Gianluca Migiti in una chiesetta qui a Castiglioncello, Liturgia delle Anime, una chiesetta di fronte al mare, e il lavoro che presenterà Silvia Gribaudi con queste sì. Cinque amazzoni che andranno in scena a Castello Pasquini nell'anfiteatro stasera, insieme anche a nuove presentazioni, nuovi lavori, quello Dead or Alive della compagnia di Boom Boom Fritz, che racconta in modo, diciamo, sincopato, molto, molto dinamico, quella che è la complessità dell'esistenza e del contemporaneo per i più giovani, e quindi la realtà distopica dentro la quale si trovano a vivere, ma nello stesso tempo ad immaginare il loro futuro. Quindi attraversamenti che poi vedremo domani con per esempio il mercoledì 1 luglio questo lavoro di Ilaria Catarsi all'interno del Castello Pasquini, che diciamo trasforma una camera in una dimensione immersiva, tridimensionale, pensata per pochissimi spettatori, con Entering the Bubble. Una serie di attraversamenti quindi che vanno ancora dal teatro, la danza, alla musica, ci aspettano fino al 4 luglio.
Allora, vedo che c'è anche un'installazione sonora.
Sì, c'è stata un'installazione sonora, quella di Marcello Sambati.
No, io pensavo a Roberto Latini e Gianluca Misiti.
Ah, questo in realtà è un'installazione sonora a carta carbone. E così come anche Amleto al buio, sono due forme di esperienza immersiva, e tutte e due legate comunque all'Amleto. Per quanto riguarda carta carbone, è un'azione immersiva che viene fatta per uno spettatore alla volta all'interno del Castello Pasquini, ed è un'esperienza sonora, sì, da ascoltare. E poi c'è Amleto al buio, che è un'altra esperienza sonora ed immersiva, che porta lo spettatore a immergersi e a immaginare il suo Amleto attraverso le parole, e con la presenza chiaramente di Roberto Latini, che non si vede ma si può solo ad un certo punto intravedere. Ma avevamo anche quest'altra installazione sonora all'interno del parco. Queste sono azioni che anche Amleto avviene all'interno del parco del Castello Pasquini, il Giardino delle Lingue, la cui regia era curata da Marcello Sambati.
Certo. Qualche volta vi spostate anche a Rosignano, giusto?
Ci spostiamo a Rosignano, al Teatro Nardini di Rosignano, E quest'anno appunto questo cambiamento climatico così purtroppo ci sta, sto veramente pensando che i festival e tutte le attività vadano riviste.
Un po' sì, lo stiamo pensando anche noi a Milano.
Esatto, la dimensione teatrale non è più quel caldo lì, non fa soffocare il pubblico e quindi non è più godimento e immersivo, per cui abbiamo deciso di lasciare soltanto il teatro e la danza, spostarla tutta a Castello Pasquini. Quindi,
che lo ricordiamo per chi ci ascolta per la prima volta o non ne ha mai sentito parlare, è una struttura particolare, no? Cioè magari diciamo due parole su questa, sì, che è la sede principale di In Equilibrio.
Castello Pasquini di Castiglioncello è il luogo identitario di In Equilibrio, veramente il luogo che da 30 anni, perché questa è la 29esima edizione del Festival In Equilibrio, è il luogo che accoglie gli spettacoli da sempre. Però da qualche anno, cioè dal 2020, abbiamo in realtà un'altra sede dislocata a 6 chilometri, sempre all'interno dello stesso comune, che è quello di Rosignano Marittimo, dove c'è un teatro meraviglioso nel centro del paese. E questo teatro è stato utilizzato finora con la complessità del caldo, e però giovedì 2 luglio ospiterà per sempre uno spettacolo di e con Alessandro Bandini, un giovanissimo attore, su testi di Giovanni Testori, con la supervisione di Alessandro Sciarroni e Tindaro Granata, quindi un lavoro particolare che nonostante il caldo riusciremo a fare a Teatro Nardini.
Bene, bene. Vogliamo segnalare qualcos'altro e poi passiamo a dire dove troviamo tutte le informazioni.
Sì, mi piace presentare La vita degli animali. È una riscrittura del testo di Elisabeth Costello, rifatta da Chiara Lagani, che vede in scena Elisa Paul. Questo è un lavoro che sarà dislocato in più luoghi all'interno del Castello Pasquini, uno all'interno del castello proprio in una stanza e poi altri due luoghi nel parco, perché il parco, l'ambiente paesaggistico diventa l'ambiente scenografico ed entra fortemente dentro la drammaturgia di questo lavoro. È un lavoro che sarà presentato in prima nazionale e quindi lo sottolineo, perché è veramente un site specific, credo irripetibile in questa forma, chiaramente.
Sì. Certo, sicuramente. Allora, come sempre, tante cose interessanti, tuttora in corso al Festival In Equilibrio, avete sentito, 29esima edizione, l'anno prossimo sarà la 30esima, immagino che ci stiate già pensando, insomma, esatto. Conoscendo, esatto, sì. Anche alla luce di tutto quello che ci ha detto, molto onestamente, Angela Fumarola, cioè il mondo sta cambiando, stanno cambiando non solo gli spostamenti, ma soprattutto le condizioni geografico-meteorologiche, quindi anche le manifestazioni, soprattutto quelle estive, forse si devono interrogare su come interagire con il pubblico o far sì che il pubblico possa interagire. Quindi mi sembra una riflessione, come ripeto, estremamente concreta ed onesta, e quindi grazie per averla condivisa con noi insieme a una parte del programma. Tutto quanto lo troviamo ovviamente sui vostri social, è consigliatissima la prenotazione evidentemente, nel senso che trattandosi spesso di prime è importante. Dove troviamo il modo per prenotare e consultare il calendario?
Tutte le informazioni sono su www.armonia.eu e sui canali anche Facebook, Instagram come Armonia Teatro.
Benissimo. Allora, grazie davvero, grazie Angela, buon lavoro, buona continuazione.
A
presto,
grazie.
A risentirci.
Sun.
Eccoci dunque arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Ritorniamo fra poco con la seconda parte. Tanti ospiti, tante voci. Bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12:30, ultima settimana del palinsesto, diciamo, autunnale, invernale. La prossima settimana comincia un nuovo palinsesto, poi avremo modo anche di presentarvi gli spazi di cui ci occuperemo, anche perché ci piacerebbe avere in parte la vostra collaborazione, la vostra partecipazione. Mentre noi proseguiamo come sempre con la nostra struttura, quella che osserviamo per i 9 mesi del palinsesto autunno-inverno, e la seconda parte di Cult comincia con un libro uscito lo scorso maggio, davvero pieno di scoperte, di riscoperte, di materiali preziosi, di considerazioni che ho trovato di grande interesse, anche perché racchiudono una serie di passaggi e anche di analisi che, alla luce della situazione culturale contemporanea, sono particolarmente preziose. Si tratta di L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti. L'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler. La curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro. Io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, l'abbiamo perduta e a questo punto cerchiamo di recuperarla fra un attimo. Ecco, abbiamo ristabilito la comunicazione con Flavia Foradini. Torno a darle il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, ho fatto una piccola introduzione al libro di cui stiamo per parlare e la prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, insomma, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il piccolo?
Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico del piccolo teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile, quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore dei Due Padroni, e il piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebetheater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht, quindi Brecht vide l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni nella messa in scena di Strehler, ecco. E alla fine lasciò un biglietto per Grassi, lui se ne andò durante gli applausi come faceva sempre, lasciò un biglietto per Grassi dicendo: lo spettacolo è meraviglioso. Quindi questo è un, diciamo così, l'inizio probabilmente di questa grande stima che anche Brecht aveva nei confronti di Strehler. E questo spiega appunto come mai venne in Italia in questo soggiorno che è diventato storico sostanzialmente.
Allora, infatti è proprio quella la foto di loro tre che abbiamo utilizzato, insomma, per anticipare l'intervista con Flavia Foradini, Grassi, Strehler e Brecht. Io ricordo il bel libro del 2016 di Alberto Benedetto, Brecht e il piccolo teatro, una questione di diritti, no? Un saggio che ricostruiva tutto il carteggio fra Grassi e la compagnia di Brecht e Brecht stesso, a proposito delle garanzie che il piccolo teatro, garanzie anche politiche che il piccolo teatro garantiva, per l'appunto, scusate il bisticcio, alle messe in scena dei lavori di Brecht. E così fu per 50 anni, nessun altro poté mettere in scena Brecht se non il piccolo teatro. Quindi è una storia che ci è capitato di raccontare diverse volte, ma nel libro di Flavia Foradini c'è anche, proprio attraverso questo percorso così accurato, così prezioso, di lettere, riflessioni, ricordi, dichiarazioni, si comprende anche meglio come Strehler, con Brecht e anche con alcuni altri autori per lui importantissimi, ritenesse che rimettere in scena certi lavori avesse una profonda importanza, attualità, no?
Sì, certo, l'opera da tre soldi aveva un messaggio di base che era importante, potente e che infatti restò tale fino all'ultimo allestimento del 1986, e cioè che vedere in scena dei malviventi, ebbene questi malviventi non erano una categoria a parte, ma erano malviventi che in realtà erano sistemici, la delinquenza era sistemica nella società borghese e quindi non c'era la possibilità di guardare a quello che succedeva in scena potendosi chiamare fuori. Quindi questo era un messaggio davvero potente che quindi consentiva sostanzialmente di affrontare varie volte questo testo, che venne appunto affrontato nel 56, poi con una ripresa nel 58, quindi nel 73 quando Streller tornò al Piccolo dopo la sua pausa, dopo aver lasciato il Piccolo nel 68, e poi nell'86 in questo allestimento internazionale a Parigi.
Sì, e tra l'altro appunto giustamente, no, si ricorda che come Streller e credo insomma tutti coloro che hanno lavorato al Piccolo nel periodo e nei periodi in cui Streller firmò, insomma, allestimenti che sono entrati nella storia, il teatro è scritto sull'acqua, cioè si ricomincia ogni giorno, si rimettono in scena dei testi alla luce anche del contemporaneo, e ci sono una serie di altri aspetti che nel libro, devo dire, sono davvero, appaiono molto più chiari grazie ai materiali, alle considerazioni, cioè problemi come la traduzione, la musica, come trasferire ad un pubblico, per esempio nel primo allestimento della Milano degli anni 50, qualcosa come l'opera profondamente simbolica, intellettualmente talvolta anche ardua di Brecht, no?
Sì, questo modo di lavorare di Streller emerge molto bene da questi testi, soprattutto negli anni 50 ci sono degli inediti che provengono dal meraviglioso archivio storico del Piccolo Teatro, e in questi documenti ci sono delle trascrizioni di colloqui che lui ebbe con i suoi collaboratori più stretti,
sì,
e in cui discuteva di ciò che poteva andare bene, di ciò che poteva andare male, di cosa bisognava fare nel campo della traduzione, nel campo della scenografia. Quindi ogni aspetto veniva sondato e sviscerato in una sorta di collettivo, perché per Streller in realtà il teatro è sempre stato un'opera collettiva, giù fino all'ultimo tecnico, e quindi è un, come dire, è un modo di entrare anche nel suo magistero registico e vedere come lavorava. Ci sono anche dei testi che sono abbastanza ameni, diciamo, in cui vengono alla luce tutte le difficoltà, per esempio delle prove. In tutti gli allestimenti ci sono delle testimonianze che dicono le prove erano massacranti. E
non ho dubbi, non ho dubbi che lo fossero, io me lo posso immaginare.
Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a delle prove di Stelle sanno perfettamente che è vero, assolutamente vero.
Sì.
Quindi queste prove massacranti che però portavano a questi risultati eccezionali. Quindi è un modo per entrare dietro le quinte e proprio nel modo di approcciare un testo, nel modo di approcciare un autore, che per Streller era improntato al massimo rispetto. Rispetto che non voleva dire soggezione, ma che andava proprio a vedere quali potevano essere le potenzialità di un testo in un dato momento storico e quindi farle emergere, e dall'altro vedere anche i limiti possibili. C'è per esempio la trascrizione di questo colloquio che Streller ebbe nel 1955, prima di cominciare le prove, con Brecht. Andò a Berlino a Est per incontrare Brecht, e qui lui chiese una serie di cose, aveva una serie di perplessità su questo testo, su quest'opera da tre soldi, e i due uomini di teatro ne parlarono in modo molto tranquillo, molto calmo, e Brecht non fu per niente offeso da questi rilievi che faceva faceva Strehler, il quale appunto entrava talmente nelle pieghe di un testo da riuscire a vederne i limiti, tant'è vero che chiese delle modifiche e Brecht disse perfetto, poi se vede che non va bene cambia. Quindi erano due uomini di teatro molto pragmatici, certo, e che sapevano che l'attualità, quindi bisognava calare un testo nell'attualità, sì, e eventualmente fare,
e anche nella geografia di dove veniva rappresentato fino a un certo punto, no? Nella psicologia del pubblico, che era il primo,
certo,
posto,
e anche per esempio l'ambientazione, cioè Brecht quando mise in scena l'opera nel 1928 lo ambientò nell'epoca vittoriana, e Strehla diceva non possiamo più farlo così, perché l'epoca vittoriana non dice più niente a nessuno.
Poi non diceva nulla agli italiani di allora, sì infatti.
E quindi Brecht disse va bene, perfetto, cambiamo l'ambientazione. Quindi si entra davvero nell'officina teatrale di Strehler, e ci sono tutta una serie di riflessioni, di ricordi, di visioni anche. Ci sono dei testi che sono quasi teorici. Strehler non scrisse mai testi teorici, ma qualcuno lo è un pochino in questo volume. E poi ci sono anche dei testi che sono talmente vividi, che se hanno un piglio letterario, e quindi sono molto molto interessanti, per esempio quelli degli anni 60 e degli anni 70, proprio appunto attorno all'opera da tre soldi.
Flavia Foradini, mi piacerebbe approfondire tutto il discorso del passaggio dal naturalismo al teatro epico, che fu contraddistinto anche e soprattutto da quella memorabile messa in scena, no? Cioè dell'opera da tre soldi e le sue successive riprese. Le faccio invece un'altra domanda e suggerisco intanto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che vogliano approfondire l'opera da tre soldi di Brecht, edito dal Saggiatore, il libro di cui abbiamo parlato con Flavia Foradini, le faccio soltanto una domanda a bruciapelo. Dato che di teatro epico adesso avremo molto bisogno, viste le disparità sociali profondissime che ormai anche no, in un mondo che immaginavamo forse diverso 50 anni fa o 60 anni fa avremmo forse sperato meglio, c'è secondo lei oggi un movimento verso il ritorno al teatro epico in una maniera ovviamente diversa da quella di allora?
Non credo, sicuramente non canonico, non assolutamente organizzato e sistematico, direi di no. Direi che ci sono dei registi che magari applicano delle modalità nel teatro epico a seconda di quello che mettono in scena. Ci sono dei testi che non reggono la messa in scena in modo epico, quindi evidentemente, cioè, se parliamo appunto di teatro naturalistico, è un po' controsenso metterlo in scena in modo...
Ah no, certo, assolutamente no, pensavo a testi nuovi di drammaturgia contemporanea che magari in quella direzione potrebbero andare o potrebbero essere fatti somigliare.
I testi naturalmente, credo che siano delle scelte che un regista fa di volta in volta, però sicuramente l'impatto del teatro epico non è più quello di una volta, questo è sicuro.
Bene, allora noi speriamo...
molto importanti.
Speriamo nelle nuove generazioni che insomma le istanze tuttora attualissime del lavoro di Brecht vorranno magari ritrovare magari torneremo a parlarne proprio con Flavia Foradini, che intanto ringraziamo come sempre per il suo lavoro. Grazie mille.
Grazie a voi.
A risentirci. Caro Sciauchi.
Buongiorno.
Allora, da adesso in poi sei libero. Per qualche mese però.
Tattiamo.
Extra Cult, la rubrica di cultura che ci porta fuori dai confini dell'Italia con Sciauchi Senussi, che ha 2500 cose da fare, ma fa anche questa. Io lo ringrazio per una altra annata, insomma, di argomenti sempre molto stimolanti, interessanti, talvolta anche drammatici, che ci riporta. Quindi ti minaccio e ti dico: guarda, ti lascio però prepares che insomma ci ritroveremo. Ma oggi invece ho avuto un vago sentore di quello che tu volevi.
Allora, parleremo di librerie e biblioteche, perché come dici sempre tu, l'estrema destra, la destra estrema, in questo momento sta facendo una crociata contro i libri. Partiamo da una iniziativa che secondo me è da segnalare, è quella di Dua Lipa, l'artista inglese di origine kosovara. Noi abbiamo parlato anche del suo podcast, che si chiama Service 95 Book Club, che è un gruppo di lettori che consiglia un libro ogni mese. Ci sono centinaia di migliaia di followers di questo podcast, e con intervista all'autore. Dua Lipa ha fatto un altro step, ha aperto una biblioteca. La Manifesto Library è una biblioteca di libri proibiti, censurati, e ha scelto un posto straordinario che è la libreria Lello di Porto, in Portogallo. La responsabile del marchio, Francisca Pedro Pinto, ha detto: da 120 anni la libreria Lello si fonda su una semplice convinzione: il libro è una tecnologia di libertà. La Manifesto Library nasce da questa convinzione, perché in gioco non c'è solo il futuro della lettura, ma la capacità di una società di immaginare, interpretare e costruire il proprio futuro. Dua Lipa ha detto, commentando questa iniziativa, ha detto: leggere il mondo ci avvicina, ma purtroppo non tutti sono d'accordo. Qui troverete 100 libri che pongono domande, che sono stati oggetto di domande. Alcuni sono stati banditi dalle scuole per temi legati alla razza e alla sessualità. Ad altri, scritti per lettori LGBTQI, è stato vietato di esporli. In alcuni casi l'autore ha pagato con la vita per le proprie parole. Questo, ha detto, questa biblioteca è un santuario dedicato ai libri scomparsi e agli autori, il cui coraggio ha smascherato gli strutture di potere e controllo, e ai lettori che si rifiutano di sentirsi dire quali libro possono leggere. È tutto bello, è tutta bella questa iniziativa. L'altra riguarda Gaza, perché come stanno, il mondo sta facendo delle cose straordinarie, che il genocidio di Gaza ha colpito anche tutta la struttura culturale di Gaza. Sono stati distrutti università, archivi, case editrici, biblioteche, librerie, auditorium, laboratori di musica, al punto che una scrittrice Gazawi aveva scritto che essere minacciata è l'anima intellettuale di una comunità, la sua memoria, la sua capacità di produrre pensiero e tramandare la propria storia. Quindi, di fronte a questo tentativo di cancellazione, è nata una fitta rete internazionale di resistenza culturale. C'è un progetto che si chiama Reading in Gaza, che mappa i danni e crea biblioteche digitali. Ha tradotto anche migliaia di diari e racconti dalla striscia. E il progetto più strutturato, questo è un progetto, possiamo dire, non fittizio digitale, ma è un fisico, è Finestres Palestina a Barcellona, che è una libreria a Barcellona. Ha aperto i battenti il 5 maggio, che è il giorno della commemorazione della Nakba. E la libreria Finestres Palestina nasce, dicono nel comunicato, dall'esigenza di creare uno spazio fisico e simbolico per affrontare la storia e il presente del popolo palestinese in tutta la sua complicità. Ci sono 4.000 volumi che sono stati selezionati con cura, con una varietà di generi, temi quali saggi, narrativa, poesia, libri per bambini, arte e storia politica. Sono in catalano, spagnolo, arabo e in altre lingue. Oltre ai libri, la libreria propone anche un programma regolare di incontri, convegni e tutto quello che adesso gira attorno un luogo di lettura.
Allora, a noi piacciono molto i luoghi di lettura, a Radio Popolare in generale, a tutti noi, sono tra l'altro luoghi salvifici dove anche quando fa caldo è piacevole rifugiarsi, perché alla fine le città non, cioè al di là delle grandi catene, no, di esercizi pubblici, ormai talvolta non offrono se non appunto i luoghi di cultura dove poter andare. Ricordatevi che una biblioteca è sempre un posto accogliente.
Quindi se andate a Porto, andate a visitare questa libreria Lollo di Porto, oppure Finestre Spalestina a Barcellona. Ci sono i siti, sono tutte le indicazioni per visitarle.
Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo, come faremo insomma anche con i curatori e le curatrici delle nostre altre rubriche quotidiane a Cult, Sciauchi Senussi, per essere stato con noi con Extra Cult per tutti i martedì di questa stagione. E a risentirci presto, Sciauchi, ci lasciamo con la nostra sigla finale, che è il brano che tu hai scelto.
Sì, ho scelto una cantante che ci sta a cuore, che è Natalia Lafourcade di Veracruz, del Messico, e per tutto quello che rappresenta oggi il Messico rispetto al suo vicino ingombrante che sono gli Stati Uniti, per esempio l'accoglienza a Tijuana che hanno riservato alla nazionale iraniana, che è tutta diversa
di quella che gli hanno riservato gli americani
all'aeroporto
oppure
sia a Seattle. Sì, avete 16 ore sul suolo americano.
Mamma mia.
Poi andate. E quindi ci piace finire con Sarais, che comunque parla delle radici, parla della cultura e parla anche del legame degli artisti con la propria terra.
Grazie Sciauchi.
Grazie a te.
Tra poco le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani con Calta alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.